Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di venerdì 3 maggio. Gaza, centinaia di arresti nelle università americane per le dimostrazioni pro-Palestina, ancora stallo su un possibile sblocco dei negoziati tra Israele e Hamas. In Ucraina i russi continuano ad avanzare, il presidente Macron se sfondano non è escluso l'invio di truppe. Il Papa, gli anglicani, la comunione imperfetta non ci impedisca di camminare insieme. Sono le 8:30 secondi. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. Ancora nulla di fatto per l'apertura dei negoziati tra Israele e Hamas. Intanto, contro il perdurare delle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, che stanno causando gravi conseguenze umanitarie per la popolazione civile, negli Stati Uniti cresce la protesta studentesca pro-Palestina. Israele intanto annuncia la morte di un ostaggio. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
Sono almeno 60 i campus americani dove si protesta contro la guerra a Gaza. Le forze dell'ordine usano il pugno duro e sono oltre 2.100 i giovani arrestati dall'inizio delle proteste a metà aprile alla Columbia University di New York. Gli ultimi 200 sono stati fermati alla UCLA di Los Angeles, mentre da giorni gli studenti sono accampati nelle università occupate. Lo stesso presidente Biden giustifica l'atteggiamento degli agenti. Non siamo una nazione autoritaria in cui reprimiamo il dissenso, ha detto il capo della Casa Bianca, ma non siamo nemmeno un paese senza legge. Diverso l'atteggiamento americano sul fronte diplomatico. Continua la pressione su Israele per evitare un'azione in grande stile contro la città di Rafah. Eppure l'atteggiamento di Hamas non aiuta ad avviare i negoziati, anche se nelle ultime ore il movimento sembra possibilista a partecipare ai colloqui in corso al Cairo. Appare infine evidente che uno sblocco della situazione dipende anche dalla liberazione degli ostaggi israeliani ancora in vita.
Bisogna lavorare per il cessate il fuoco come primo passo verso altre prospettive di carattere politico, che però sono tutte da costruire. Questa è l'indicazione arrivata ieri dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini, che ha tenuto una lectio magistralis alla Pontificia Università Lateranense. L'ha seguita per noi Antonella Palermo.
Bisogna lavorare per la cessazione dell'ostilità, un cessate il fuoco come primo passo verso altre prospettive di carattere politico, che però sono tutte da costruire, sono tutte ancora un po' campate in aria. Certamente si sta parlando, si sta lavorando anche su questo, ma è molto difficile individuare percorsi, prospettive, finché c'è il conflitto in corso, finché questa situazione non si ferma.
Qual è il ruolo della Santa Sede in questa situazione?
Non solo Santa Sede, ma tutte le varie realtà, inclusa la Chiesa, quella di creare spazi e contesti di facilitazione.
I cristiani palestinesi possono avere una funzione di ponte?
Non mi piace l'espressione ponte, direi soprattutto creare spazi, ambienti dove le varie realtà, organismi, istituzioni, politici e anche religiosi possano ritrovarsi.
Torna a far discutere la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di mandare truppe occidentali in Ucraina se la Russia dovesse sfondare la linea del fronte. Intanto Mosca annuncia di aver catturato un altro villaggio nell'Ucraina orientale. Alessandro Guarasci.
Tutti i leader europei sono freddi sulla proposta di Macron per il presidente francese. Escludere a priori un invio di truppe europee in Ucraina significa non imparare la lezione degli ultimi 2 anni. Macron aveva avanzato questa proposta già a febbraio ed era stato sconfessato dalla maggior parte degli stati alleati, inclusi USA, Italia e Germania. E lo spettro delle armi proibite torna a affacciarsi sulla guerra. La denuncia è arrivata dagli USA, secondo cui i russi hanno utilizzato un agente chimico soffocante, la cloropiriclina, per ottenere conquiste sul campo di battaglia. Ricordiamo che c'è una convenzione internazionale che vieta l'utilizzo di queste armi, firmata anche dalla Russia. Secondo il rapporto dell'agenzia Reuters, almeno 500 soldati sono stati curati per l'esposizione a gas tossici e uno è morto dopo essere stato soffocato dai gas lacrimogeni. Le forze di invasione, al di là dei metodi più o meno convenzionali utilizzati, procedono con un'avanzata costante nel Donbass, ingaggiando con il nemico pesanti combattimenti attorno alla città di Avdiivka.
Non dobbiamo avere paura delle discussioni, dobbiamo pregare e ascoltarci, cercando di comprenderci e lasciando il primato allo Spirito Santo. Così Papa Francesco ai primati della Comunione Anglicana, ricevuti ieri in udienza, i quali ha evidenziato che le divergenze esistenti fra cattolici e anglicani non devono impedire di far conoscere Cristo. Il servizio di Tiziana Campisi.
Il Signore chiama ciascuno di noi ad essere costruttore di unità, e anche se non siamo ancora una cosa sola, la nostra comunione imperfetta libertà non deve impedirci di camminare insieme.
Chiede a cristiani ed anglicani di collaborare Papa Francesco, di camminare e lavorare insieme, nonostante le diversità o le incomprensioni che esistevano anche tra i primi discepoli.
La prospettiva divina non sarà mai quella della divisione, mai quella della separazione, dell'interruzione del dialogo, mai. La via di Dio ci porta invece a stringere sempre più vitalmente al Signore Gesù, perché solo in comunione con Lui ritroveremo la piena comunione in noi.
Il Papa si sofferma poi sul ruolo del Vescovo di Roma, che rappresenta tra i cristiani una questione ancora controversa e divisiva, e sottolinea la necessità del dialogo perché si comprenda che il ministero petrino può svolgersi quale servizio d'amore per tutti. Infine, a proposito del cammino sinodale che la Chiesa Cattolica sta compiendo, dopo quella nella sessione dello scorso ottobre, Francesco auspica un'ulteriore partecipazione ecumenica.
Siate padri autentici, valorizzare i laici e costruite chiese missionarie, lo ha scritto il Papa in una lettera indirizzata ai sacerdoti che hanno preso parte all'incontro parroci per il Sinodo. A loro Francesco indica tre strade da percorrere: riconoscere i semi dello Spirito nei fedeli, ricorrere al discernimento comunitario e mantenere la comunione tra i preti e i vescovi. A causa delle bande criminali, della povertà e della crisi delle vocazioni, la vita dei cristiani in Honduras è molto difficile. Lo evidenzia l'ufficio di aiuto alla Chiesa che soffre per i paesi centroamericani. I frutti pastorali e l'impegno dei cattolici nel paese però rimangono forte, fonte di grande speranza. Il servizio di Stefania Ferretti.
In Honduras le comunità cristiane locali devono fare i conti con la criminalità organizzata. Ad aggravare la situazione c'è la povertà, sempre più grave, tanto che Aiuto alla Chiesa che soffre è mobilitata per supportare i civili attraverso il sostegno ai sacerdoti locali, il cui numero è sempre più in diminuzione. La coordinatrice dei progetti per l'America Centrale dell'Organizzazione Caritativa Cattolica ha recentemente visitato il paese e afferma che tuttavia i frutti del lavoro pastorale e l'impegno della comunità cattolica sono fonte di grande speranza. L'Honduras è il secondo paese più povero dell'America Latina e sta affrontando una grave crisi energetica. Inoltre, le condizioni climatiche estreme hanno messo in crisi l'agricoltura. Tuttavia, la minaccia più grave è la violenza delle bande armate che operano nel narcotraffico e che impongono illegalmente ai cittadini il pagamento di tributi.
Siamo in Sudan, dove due autisti della Croce Rossa sono stati uccisi da uomini armati nell'area del Darfur del Sud. Altri tre membri delle organizzazioni sono rimasti feriti. L'intera squadra rientrava da una missione nelle zone colpite dalla violenza armata. E in Mali, i principali gruppi separatisti che combattono contro le forze governative nel nord del paese hanno annunciato la nascita del Permanent Strategic Framework, alleanza di gruppi separatisti armati a maggioranza Tuareg, che ha l'obiettivo di giungere alla creazione di una unica entità politica che porti le rivendicazioni del popolo dell'Azawad, il nome del territorio rivendicato dagli indipendentisti nel nord del Mali. I casi di dengue in Brasile hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni, il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza, ha riferito il Ministero della Salute del paese sudamericano. Alessandro Guarasci ha sentito Carlo Torti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive al Gemelli di Roma.
Va sicuramente mantenuta una sorveglianza. Questa lezione del Covid è importante non dimenticarla.
Quali sintomi dà? E poi è vero che la maggior parte delle persone la sviluppano in modo asintomatico?
Assolutamente. Nell'80% dei casi, soprattutto in chi la prende per la prima volta, questa infezione è asintomatica, cioè non dà segno di sé. In circa il 20% dei casi invece si manifesta dopo la puntura della zanzara con febbre, che avviene nell'arco di 5 o 6 giorni con temperature diciamo anche molto elevate.
E sui vaccini come bisogna comportarsi? Chi li deve fare e soprattutto sono consigliati?
I vaccini sono consigliati, soprattutto ci riferiamo al viaggiatore che si rechi in una zona ad alta incidenza di trasmissione di questa infezione.
È tutto per ora, vi ricordiamo che potete ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia, da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi e l'informazione torna alle ore 9:00.